assolutamente efficace. Quindi non vi preoccupate che vedrete che oggi le cose parleranno sicuramente più chiare. Se non lo sono state, e non lo sono state, la colpa, si può parlare di colpa, ma in questo caso è proprio così, la colpa è mia, perché ho sottovalutato la difficoltà dell'argomento e l'ho presentato in modo veloce, omettendo invece tutta una serie di considerazioni che sono complementari che mi avrebbero consentito in qualche modo di accompagnarli. Preciso che questo argomento, la qualità, non è un argomento che vi impongo così perché rientra nei miei cavalli di battaglia. Siccome intendo farvi le macchine elettriche in un certo modo, quindi devo passare. E quindi non sono disposto a presentarvi dei concetti dicendo è così perché ve lo dico io, è così perché lo scrivono i grandi libri, voi siete tutto sommato degli orsacchiotti, accettate il principio di autorità perché non avete i mezzi per poter comprendere il concetto. I mezzi non li avete interamente, ma solo perché non avete ancora un percorso formativo sufficientemente esteso, solo per quello. Allora il mio compito è quello di trovare la maniera di farvi acquisire la consapevolezza di questi temi, d'accordo? Preciso infine un'altra cosa. Questo argomento lo stiamo facendo perché è indispensabile per rendervi consapevoli della teoria delle macchine elettriche. Intendiamo, se fate l'elettrotecnica da sola e non fate le macchine elettriche, l'elettrotecnica non serve. Perché poi dovrete capire che tipo di motore scegliere e che cosa chiedere al committente, al costruttore perché vi dia la regolazione che vi serve, ma non è che una mattina vi alzate e fate, dice oggi cosa faccio? Il teorema di Milman sul 304, non è molto significativo, d'accordo? Allora, io vi presento questa teoria, ve la scriverò poi, come l'altra volta, in modo esteso, a prescindere dal fatto che è interamente sul librettino rosso perché voi ne possiate fruire, ma questa domanda, nel ventaglio delle tre domande possibili, sarà la terza rispetto alle altre due. Voglio dire, io vi presenterò due domande d'esame umane. Se poi qualcuno ritiene di voler presentare questa perché si interessa la cosa o perché ritiene di avere tutti gli elementi e le doti per farlo, è chiaro, come diceva il fondatore del Politecnico, non impediamo alle aquile di volare alto. E in questo modo chiamò a Milano niente meno che Max Abraham in persona, il grande fisico matematico, l'alter ego di Einstein, colui che in qualche modo fece lo sgambetto ad Einstein, lo contestò e gli corresse alcuni passaggi matematici, l'uomo che fece la teoria del regime polistazionario, che scrisse il primo trattato completo di elettromagnetismo in cui chiariva le cose che aveva cannato Maxwell, si chiamava, come sapete, Max Abraham. Max Abraham in Prussia e Germania era perseguitato per almeno 1000 motivi e prendeva randellate da tutte le parti. Il Politecnico di Milano diede una risposta fortissima, malgrado l'alleanza con la Germania, alla cultura tedesca. Non solo invitò Max Abraham al Politecnico di Milano, ma lo acquisì come docente senza neanche fargli fare il concorso, ma rendendo pubblico il fatto che Max Abraham entrava nei ranghi del Politecnico di Milano per chiara fama. E nel presentare questa iniziativa che Francesco Brioschi fece autonomamente perché non aveva uno spiccato senso della democrazia, disse: non impediamo alle aquile di volare alto. L'insegnamento di Max Abraham al Politecnico di Milano si tradusse nella nascita dell'Istituto di Matematica che oggi esiste, che è uno dei, è stato o è, non lo so, io non posso giudicare, uno dei più prestigiosi del mondo, e si deve all'iniziativa di Max Abraham. Purtroppo poi il clima politico italiano cambiò e dopo il 22, per la precisione il 28 di ottobre, il clima non fu più quello che aveva nutrito gli uomini del Risorgimento come Francesco Brioschi. E a Max Abraham non restò che lasciare l'Italia nottetempo per evitare manganellate e olio di ricino. Ma questa infamia, perché di infamia si tratta, non getta una macchia sul Politecnico di Milano e forse non getta una macchia su una parte degli italiani. Certo, getta una macchia, quello ribadisco, su un'altra parte. E tutti coloro che ritengono in qualche modo di poter essere su quell'altra parte ci riflettono, perché ogni volta che si apre un libro di storia si scopre che i Max Abraham non ci contano. Allora i casi sono due. O si ragiona senza sapere che i Max Abraham le manganellate le hanno prese, e allora oppure si ritiene che i Max Abraham le manganellate le debbano prendere. Comunque il Politecnico di Milano ebbe Max Abraham come docente. L'istituto creò quell'alta scuola di teoria dell'elasticità che contraddistingue ancora Milano nel mondo, creò quell'alta scuola della relatività che contraddistingue ancora Milano nel mondo e creò l'alta scuola di matematica che contraddistingue Milano nel mondo. Vi ricordo che senza la scuola di Max Abraham e senza la scuola della teoria dell'elasticità di Max Abraham non sarebbe nato il professor D'Annunzio, il quale non solo costruì il grattacielo Pirelli, ma fu il primo grattacielo costruito in cemento armato, senza dentro una colonna vertebrale in acciaio, come l'Empire State Building. Il primo uomo che si espose a costruire una struttura così alta, giocando in modo esclusivo sulla teoria dell'elasticità e sulla teoria del cemento armato e del calcestruzzo, fu D'Annunzio, e la creatura che ne nacque fu il grattacielo Pirelli. Soffermatemi pure sul fatto che Gio Ponti ne ha fatto la carrozzeria, ma attenzione, è solo una scorza. La realtà del Pirellone è la struttura che lo tiene in piedi, che è vanto del Politecnico di Milano e quindi di quei discepoli che impararono l'arte da quel maestro che era Max Abraham. Non mi ricordo perché ho detto questa roba, fa niente, ma ve l'ho detto lo stesso. E vedete lì la insostituibile supremazia dello stile? Vedete, fino a che ci sono queste cose qua, non c'è speranza. Quando voi siete su una strada e ci sono persone che devono convergere per inserire in questa e deviare, e piuttosto mettersi in colonna con voi, arrivano fino all'ultimo momento, mettono la freccia ed entrano, non ci sarà mai speranza. Se una società è fatta così, non potrà mai costruire niente. E da quegli uomini vi potete attendere di tutto. Se in una società, quando fa caldo, le macchine si fermano vicino al passaggio livello dove c'è scritto spegnere il motore, e lo spengono, e questa mattina solo perché ci sono meno 3 gradi e quindi fa freddo, si tiene il motore acceso per tenere caldi i garretti dentro l'abitacolo, fregandosene di quelli che stanno fuori, non c'è speranza. La grandezza dell'uomo non sta nelle grandi cose, sta nelle piccole, perché è l'integrale delle piccole che fa le grandi. E se l'uomo fa queste porcherie è un cialtrone. Come cazzo si tira tutto? Io vado a tentativi, questo no. Beh, aiutatemi minchia, perché io sono un po' un sacco, Ma come cazzo si fa? Beh, dove? Tua sorella hai? Questo no. C'è niente. Ah, qui ci sono delle 13, ci metto un po'.
Succede.
Ecco finalmente il fenomeno estivo. Vedete, non sapere la teoria delle macchine elettriche, guardate la lentezza di questo baracchino. Il grande capo indiano, non vengo anch'io, non vengo mai. Le carne, ciao. Allora, allora Immaginiamo di non aver fatto la teoria di venerdì che vi ha creato ansia, immaginiamo di riprenderla da zero, d'accordo? Noi partiamo da due osservazioni fondamentali. Una prima osservazione è che la parola dualismo, dualità, fa pensare ad una serie di proposizioni che hanno un'altra serie di proposizioni che si possono dedurre l'una dall'altra con delle regole canoniche di scambio. D'accordo? Per esempio, laddove nelle mie frasi c'è la parola nodo, faccio comparire la parola anello. Laddove c'è la parola tensione, faccio comparire la parola corrente. Laddove c'è la parola corrente, faccio comparire la parola tensione e via di seguito. Quindi se io ho una certa realtà che si traduce in determinate equazioni e in determinate reti, se vale questa regola, applicando tutti gli scambi, devo arrivare dall'altra parte ad altre equazioni e ad altre reti. D'accordo? Cosa serve questa dualità? Beh, dal punto di vista strettamente matematico, a gestire sapientemente un'equazione in forma differenziale o in forma integrale. Io per esempio ho la simpatia per le equazioni integrali, per dire, mi faccio questa regola che mi riporti tutto quello che era differenziale in integrale. E questo è il primo punto. E la seconda ragione perché io devo ragionare in termini di dualità è che è possibile che una configurazione non sia comoda, ma che la configurazione duale lo sia molto di più. Oppure che una configurazione mi rappresenti una certa realtà fisica e l'altra configurazione mi rappresenti un'altra realtà fisica e che le due siano legate. Quindi, voi sapete benissimo che abbiamo studiato un mondo nel quale delle cariche elettriche, facendo trasporto di materia, quindi trasporto netto, si correlavano con dei tubi di flusso nei quali non c'era trasporto netto, ma c'era polarizzazione. E abbiamo visto che da questa parte, se io guardavo da qui, vedevo una realtà che era questa. E se ragionavo da qui, vedevo una realtà che era questa. D'accordo? Abbiamo visto che, partendo da questa, nei casi fortunati noi siamo riusciti ad arrivare a questa, giusto? Vediamo perché. Se avevamo un mondo di questo tipo, dove avevamo il magneticamente accoppiato, il magneticamente disperso e l'elettricamente distinto, ci trovavamo a fare i conti con una realtà magnetica di questo tipo, ma scrivendo le equazioni in forma elettrica riuscivamo a ricostruire un mondo che era questo. E questo perché ci era più simpatico? Per almeno tre motivi. Il primo, perché sull'elettricità sappiamo ragionare meglio che sul magnetismo. L'elettricità è trasporto netto, quindi la visualizziamo. Il magnetismo è una roba un po' astratta. Secondo, perché qui ho circuiti elettricamente accoppiati e magneticamente distinti, e quindi la legge delle tensioni e la legge delle correnti con i derivati le so gestire. Di qui ho delle realtà che sono elettricamente distinte, su cui non potrò pertanto mai mettere in gioco tutto quel complesso di metodi che si chiamava rete elettrica. Cioè, nel momento in cui realmente mi se voglio servire dalla teoria delle reti per studiare un fenomeno vero, non da tema d'esame, io trovo che le mie armi sono tutte spuntate, perché l'elettricamente distinto io non lo so gestire. E badate, la situazione questa non è una situazione scolastica, è la situazione reale nel momento in cui noi capiamo che il magnetismo è il vero vettore dell'energia. Io prendo questo tubo di flusso, metto dentro un'elica qui, che aziona il fluido, il fluido si muove e fa funzionare un'elica da questa parte. Con il fatto che se io allargo o stringo questa sezione, cambio la velocità del fluido e quindi, a parità di energia in gioco, cioè di conservazione, io qui faccio uscire l'elica con la velocità che voglio. A distanza dalla prima elica, usando come vettore energetico il magnetismo, che è molto più facile che se io mettessi qui una puleggia. Quindi una realtà in cui due circuiti si parlano non è una realtà scolastica, è una realtà dove io faccio entrare qui del lavoro elettrico, lo accoppio con il lavoro magnetico, ne perdo un po' per strada e di qui mi troverò qualcosa d'altro con parametri diversi. Quindi se non passo attraverso questo schema logico io sono rovinato per la vita. Ma dovete tenere conto che fin tanto che lo schema è così elementare io gioco sulla fantasia. Che l'equazione del mutuo induttore si lascia interpretare con questa cosa qui, me la cavicchio. Ma se la struttura è complessa, come faccio? Devo ogni volta sperare di avere la creatività di sapere associare la rete elettrica? E se non ne sono capace, se quel giorno non sono ispirato, o addirittura se ci sono delle proprietà topologiche che me lo impediscono se non uso altri metodi, cosa faccio? Mi fermo lì? Allora devo usare altre strategie. Le altre strategie sono quelle legate alla topologia, d'accordo? Quindi la premessa è questa. E badate, tanto per essere molto chiari, nell'accoppiamento io mando qui dentro una corrente, metto in gioco dell'energia magnetica. Qui metto un circuito che ruota con un altro avvolgimento da quell'altra parte. Questa cosa qui crea un campo magnetico che viaggia così. Per il principio delle Chatelier, questo campo magnetico e questo tendono ad allinearsi. E tendendo ad allinearsi, io ho mandato qui potenza elettrica e ho ricavato di qui potenza meccanica. È vero? Ma voi capite bene che per gestire tutto questo sbrodacciamento qua, da questo punto di vista devo essere un falco. Chiaro? E comunque devo stare legato con i metodi delle matrici e della topologia, perché altrimenti al calcolatore cosa faccio? Glielo descrivo il circuito, glielo racconto per telefono, gli devo dare una matrice di incidenza di Poincaré, per cui quando gli ho dato quei numeri lui mentalmente si è ricostruito il circuito. E mentalmente, se io lo rassicuro dicendo non ti preoccupare, quell'altro circuito che ci serve lo dedurrai per dualità, lui deve essere sicuro di arrivarci. E in qualunque parte del mondo tutti devono arrivare allo stesso risultato. Chiaro? Questa cosa come la dovete vedere? Mettete giù pure le penne e godetevi questa cosa su cui ritorneremo. Albero, omega 1, C1. Albero, omega 2, C2. Potenza meccanica, coppia velocità. Come farei io a distribuire l'azione meccanica da qui a qui? Non mi dite che ci faccio una connessione meccanica, perché altrimenti in quel caso non riuscirei più a avere le possibilità di controllo. Quindi cosa faccio? Metto un braccio qui, metto un braccio qui e metto una molla in mezzo. Quando io ruoto questo, la molla trasferisce l'azione meccanica all'altro braccio e quindi questo sistema si mette in movimento. Se qui non c'è nessuna coppia resistente, io non devo trasferire coppia e quindi i due bracci ruotano sovrapposti senza angolo delta di movimento. Se invece io devo trasmettere potenza di qui, occorre che questa molla si allunghi. Allora per un attimo questi due alberi che ruotano alla stessa velocità, cosa vedranno? Questo che rallenta per un attimo, giusto quanto basta per allungare la molla di quanto serve. e dopodiché il sistema continua a ruotare sincrono. Cioè, se andate a applicare un po' di meccanica razionale nella scuola materna, che cosa trovate? Guarda che cancellino. Trovate che se questo è l'angolo delta e questa è la coppia trasmessa tra i due bracci che stanno sfruttando un delta, la coppia trasmessa è proporzionale alla lunghezza dei due bracci che è al seno dell'angolo compreso. Allora, se io devo trasmettere questa coppia resistente, il secondo angolo rallenterà per un attimo quanto basta per darmi quest'angolo di carico. Se io voglio aumentare, il sistema si porterà qui, e siccome quello è un sistema del secondo ordine, cosa farà nel dominio del tempo l'angolo delta? Oscillerà come un pendolo e si porterà alla nuova situazione. Naturalmente io non posso mai andare oltre un certo livello, perché altrimenti l'oscillazione oltrepasserebbe la condizione di massima. E allora io continuerei a aumentare l'angolo per cercare una coppia trasmessa maggiore e troverei una coppia trasmessa minore. Quindi tutto quello che di potenza meccanica io trasferirei, lo potrei convertire in azione meccanica resistente sulla molla e lo convertirei in velocità, in accelerazione. Entrerei in una condizione di blackout. Il sistema accelera sempre di più e non trova mai più se stesso. Ma questo è un modo molto rudimentale di fare le cose, perché la molla è la più banale delle molle, è una molla meccanica, fa schifo. E quindi che tipo di molla mettete in gioco voi? La linea di forza del campo magnetico. La linea di forza del campo magnetico è la più perfetta molla che esiste. Non ci sono molle che riuscirebbero a portare la freccia rossa a 320 km all'ora, perché quelle molle esistono, essendo umane si distruggono. Una molla che non esiste, che si chiama linea di forza, lo può fare tranquillamente, può portare un treno a 600 km all'ora. Ma perché? Ma perché quella molla non è umana, è stata fatta da un'altra azienda, qualche piano più sopra, è quella. Beh, chi ha fatto quella molla, la meccanica razionale, la sa da Dio. Torniamo a noi. Allora, siamo d'accordo sul ragionamento? Perché io devo fare tutta sta roba? Lo accettate adesso come processo logico? Non lo respingete più pensando che sia un virtuosismo? Bene. Se io penso a delle frasi dove compare la parola anello, se voglio pensare a delle frasi nelle quali compare la parola nodo, dal punto di vista topologico, cosa devo dire? Ogni volta che c'è un anello c'è un nodo, ogni volta che c'è un nodo c'è un anello. Se io costruisco questa rete, questa rete ha tanti nodi indipendenti quanto quell'altra aveva tanti anelli indipendenti, quindi ogni proposizione dell'una si accompagna ad ogni proposizione dell'altra, giusto? È chiaro però che io devo fare queste cose per via geometrica diretta, non posso ogni volta mettermi lì a fare dei conti che non finiscono più, d'accordo? Poi, osservate un'altra cosa. Io a corrente impressa, qui ho una legge del tipo V uguale a RI. Ma a tensione impressa avrei una legge del tipo IGD. A corrente impressa avrei una legge del tipo LDIGT. A tensione impressa avrei una legge del tipo, a parte la condizione iniziale, 1 su L integrale IGT. E a corrente impressa avrei una relazione di questo tipo, 1 su C IGT. E attenzione impressa avrei una relazione di questo tipo. Allora, se io voglio fare una dualità completa, devo dire che ogni volta che da una parte c'era la RI, la R quindi, dall'altra devo far corrispondere una D, una G, giusto? Quindi, se qui ci fosse stata una R, quando io tagliavo qui avrei messo una G. È chiaro, vero? E quindi se qui avevo messo una L, dall'altra parte avrei messo la gamma di inertanza. Se di qui c'era una C, di qui avrei messo una S di elastanza. Giusto? Lo vedete? Quindi è evidente che così, scrivo una relazione del tipo V uguale RI più LPI più S su P I. 1 su P, ricorderete che è il condensatore e la derivata, l'integrale. Lo metto qui per andare veloce, d'accordo? Allora, vedete che qui avete un anello indipendente, un ingresso in corrente, una risposta in tensione. Vero? Lo vedete? Io questo lo posso scrivere così. Allora vedete che dato questo ingresso, la risposta è questa. Ma io posso anche pensare a una baracca fatta in questo modo. Vedete bene che questa è perfettamente uguale di quella. Ogni resistenza è diventata una conduttanza, ogni induttanza è diventata un'inertanza e ogni elastanza è diventata una capacità. Quello che prima era un ingresso in tensione è diventato un ingresso in corrente, quello che prima era una risposta in tensione diventa una risposta. Sì, avete capito. Inoltre, io vedo tranquillamente che se faccio la regola di dualità, disegno il nuovo grafico dove c'è la R metto la G, dove c'è la L metto la gamma e dove c'è la S metto la C, in via automatica arrivo a quello. Lo vedete? Lo vedete che questa rete è quella? Quanti nodi avete qui? Due. Mettiamoli qui. Poi avete questo lato che taglia la R che diventa una G. Questo lato che taglia la L che diventa una gamma. Vedete che va qua? Questo taglio che taglia la S che diventa una C. E questo lato che tagliava la I, sempre tra gli stessi nodi, che diventa una D. Non insisto sul fatto che questo è quello. Giusto? Lo vedete? Devo ridisegnarla questa costruzione? È banale, vero? E allora che cosa posso dire? Guardate, che questi due sono duali in termini di modello matematico e in termini di grafo. E che quindi se scrivessi due modelli matematici e in quanto tali dimostrassi che sono duali matematicamente, i loro grafi dovrebbero essere duali pure. Capite? Se queste equazioni sono duali, le reti che le interpretano sono duali. Adesso immaginate di voler studiare il fenomeno magnetico. Non potete più passare da una rete elettrica a una rete elettrica. Il gioco si fa più difficile. Passate da una rete magnetica ad una rete elettrica. Non sapete che tipo di corrispondenza ci sia. Avete solo visto che nel caso elementare del mutuo induttore questa corrispondenza c'è, ma non vi potete esporre, non potete neanche postulare che ci siano delle corrispondenze grafiche. Dovete solo scrivere l'equazione dei due fenomeni e verificare se eventualmente non siano duali, perché se sono duali, da un'equazione passate all'altra, dalla rete dell'una passate all'altra. E siccome la rete magnetica sicuramente la sapete scrivere, disegnare, la rete elettrica che non sapete disegnare perché non rappresenta una realtà esistente, ma un'interpretazione comoda di un'equazione, la potete definire per topologia. Guardiamoci bene nelle palle degli occhi. Se ha due reti elettriche che esistono, io le disegno. Se ha una rete magnetica che esiste, io la disegno. Ma la rete elettrica che sto cercando non esiste, perché la rete vera sono dei solenoidi separati su cui io non posso fare nessun ragionamento perché sono separati, e quindi Kirchhoff mi abbandona. Quindi io non sto cercando una rete elettrica, diciamo così, duale, che è tangibile e sulla quale pertanto potrei intervenire sfruttando la materialità del sistema. Sto cercando una rete elettrica che non esiste e che interpreta un modello matematico e che ha un requisito non confermato dalla realtà, secondo il quale tutto ciò che è fisicamente e elettricamente separato, secondo le mie equazioni, diventerebbe elettricamente accoppiato. È per questo che io non posso rinunciare alla dualità, perché la rete magnetica esiste, la tocco, la traduco, prego la mappa, faccio il disegno. La rete elettrica esistente esiste, passatemi il besticcio, sono delle bobine separate e mi fa schifo. Allora devo cercare una rete altra che sia equivalente a quella di partenza, ma che non esista e che pertanto io posso raggiungere solo per dualità. Se dimostro che tra la rete magnetica e quella elettrica c'è dualità, quella magnetica la disegno partendo dalla mappa del campo e quindi è vera. Quell'altra, che è un parto della mia fantasia che mi serve per agevolare i conti, non la disegnerò prendendo i tubi di flusso che sono separati, ma usando la dualità per trovare qualcosa che non è più il circuito elettrico vero che è separato, ma è la rete elettrica equivalente che, pur essendo falsa dal punto di vista costitutiva, è comoda perché mi garantisce lo stesso legame ingresso-uscita del sistema vero e ha il vantaggio di consentirmi l'utilizzo dei principi di Kirchhoff. Ragazzi, intendiamoci bene. Se io prendo questo mostro, non lo so gestire da qua. Vogliamo che ci sia una limitazione. Ma se io vengo a scoprire che questo mostro ha questo circuito, col teorema di Thevenin, io trovo questo e questo io lo gestisco con l'equazione. Ma come credete che possa fare l'Eurostar a controllare i motori? Credete che vada dentro il traferro dove ci sono delle molle inesistenti? Non può. L'Eurostar è collegato alla catenaria e quindi ragiona in termini elettrici. Se si trova una cosa fatta così, non può far niente, perché non ha nessuna variabile sulla quale intervenire. Ma se questo glielo do al calcolatore fatto così, lui si becca Thevenin e da qui va via come un treno. Ecco perché l'Eurostat fa quello che fa, perché ragiona qui, non ragiona qui, e non ragiona qui, perché qui è irragionabile. I controlli che si facevano qui sono quelli che vedete sui vecchi tram 1928, che quando gira con l'affare lì tutti i passeggeri cascano per terra perché gli arriva una sguaratata di quelle che boom, tutti a terra, le valigie sulla crapa. Invece qui no, qui non si cerca di andare al cuore del sistema che è irraggiungibile, ma si cerca di andare dall'esterno e di fargli l'attacco total body e poi di regolarlo. Ma perché c'è questa equivalenza? Capite? Quindi la magia di questi convogli e dei sistemi di controllo che voi avete ho preso un motorino che mi fa dare girare il CD nel computer, derivano non da una tecnologia più evoluta, che pure c'è, ma da solo non sarebbe servita a niente, derivano da una ingegneria molto più evoluta e molto più astratta, che servendosi di una matematica più intelligente punta al cuore del sistema. Capite? Prometeo che ruba il fuoco alla fine viene fregato perché è tutto la luce del sole, ma Prometeo di oggi ruba il fuoco, ma trova un accordo con gli dèi in modo tale che diventi Prometeo liberato. Ecco perché l'Eurostat può fare quello che fa, perché è la sua matematica che è vincente. L'Eurostar ragiona come ragionerebbe un uomo se dovesse regolare le molle che avete visto prima. Non va a mettere dei ceppi sugli alberi, si siede sulla molla e la modifica, ma per cogliere l'essenza di quella molla deve stare qui, perché qui lui controlla la somma delle correnti, la somma delle tensioni, là non controlla niente. Chiaro? Bene. Vedete che se si fa un percorso in cui gli allievi capiscono la necessità di un'acquisizione, anche il concetto più difficile diventa abbordabile. Se invece vale il principio di autorità, ipsi dixit, non c'è niente da fare. È come scrivere sull'acqua. Chiaro? Allora, supponiamo di avere un sistema magnetico, di aver sostituito i campi con le permeanze equivalenti agli effetti dei flussi medi, quelle cose là, perché se non abbiamo il concatenamento completo noi non possiamo fare teoria delle reti. Quindi noi abbiamo preso la mappa vera e abbiamo sostituita con una mappa nuova concatenamento completo. In che modo? Abbiamo reso meno buono il materiale che conduce, abbiamo conteggiato in termini di dequalificazione della materia quella che di fatto è invece una parzialità dei concatenamenti, d'accordo? Allora, se abbiamo una certa rete magnetica siamo in grado di scrivere l'analisi agli anelli. Chiaro? Quindi la nostra rete magnetica di partenza, che noi dobbiamo saper tracciare, perché se non sappiamo tracciare quella vuol dire che non sappiamo su che cosa stiamo ragionando, la dominiamo con l'analisi agli anelli, d'accordo? Ci spingeremo verso equazioni elettriche, che sono quelle che ci servono, d'accordo? Ma attenzione, noi vogliamo far vedere che l'equazione magnetica di partenza e l'equazione elettrica di arrivo stanno tra di loro in termini di dualità, ma se stanno in termini di dualità le reti che ci sono sotto sono duali e noi sappiamo come costruire la duale. Quindi se vogliamo che la rete magnetica partorisca una rete elettrica duale, bisogna che se siamo partiti dall'analisi agli anelli arriviamo all'analisi ai nodi, che quindi se avevamo dei flussi ciclici avremo qualche cosa di nodale dall'altra parte. Chiaro questo? Mi torna? Allora, io devo solo ammettere che tutti i solenoidi abbiano lo stesso numero di spire, ma vedremo che questo non è un problema. Per adesso scriviamo quindi N per I così. Non c'è dubbio che questa cosa qui la possiamo scrivere in questo modo. Torna? Ho fatto la matrice inversa, l'ho premoltiplicata, l'ho messa di qui. Però qui non ci sono problemi. Adesso, se abbandoniamo il circuito magnetico dove passa il fi, e quindi siamo nella rete magnetica, chiamiamola così, interna, e ci posizioniamo sul solenoide dove ai molteplici misureremo la derivata del flusso concatenato, perché ragazzi l'unico modo che abbiamo noi di abbandonare la rete magnetica per passare alla rete elettrica è quello di abbandonare un flussometro e di sostituirlo con un voltmetro balistico, guardatemi nelle palle degli occhi, noi abbiamo un mondo che è quello che è. Quando noi vogliamo passare da una rete all'altra e vogliamo voltare pagina, dobbiamo farlo dal punto di vista sperimentale, delle misure, non dal punto di vista delle parole. Quindi dobbiamo cambiare strumento, dobbiamo usare prima uno strumento che è sensibile a qualcosa e sostituirlo con un altro strumento che è sensibile a qualcosa d'altro. Se vogliamo studiare le forze peso, metteremo la bilancia. Se vorremmo studiare come la temperatura agisce su quelle forze peso, passeremo al termometro. Chiaro? Quindi, se noi decidiamo di usare i voltmetri balistici, vuol dire che dal punto di vista analitico premoltiplichiamo così e poi passiamo a questa. Che mi dà questa sbrodolata qua. Giusto? Lo vedete? Ve la ricordate nella stessa relazione? N4 sulla riduttanza? Allora dobbiamo dire che queste sono tutte le riduttanze delle bobine presenti. Giusto? Ma se a questo punto scrivo così, ma vedete che sto facendo l'analisi ai nodi? Questa è un'equazione di analisi ai nodi. Correnti imprese, elementi circuitali, tensioni tra i nodi. Allora, tra questa e questa c'è la dualità anelli-nodi. Chi me lo dice? Questo cazzaggiamento che ho fatto qua. Ragazzi, se non faccio questo passaggio, visto che sto cercando per la prima volta una rete elettrica che non esiste, ma che è equivalente, badate che non sto più cercando una rete elettrica come qui dentro, entro, vedo i fili, le lampade e tutto quanto, quindi la tocco. Questa è una rete elettrica, non è rete esistente, rete equivalente, che non c'è. Non interpreta la fisicità del sistema, interpreta il modello matematico che lo esprime. Quindi non la faccio sto cercare il tastano, perché non c'è. Chiaro? Allora, che cosa succede, ragazzi? Guardate, se guardiamo tutto quello che abbiamo fatto, succede che ogni anello è un nodo. E poi c'è il nodo che rappresenta il mondo esterno. Quindi dovrò fare un passaggio di questo tipo. Uno per ogni lato. Ogni volta che ho una permeanza o una riluttanza, tagliando dovrò mettere la corrispondente induttanza. Ogni volta che ho un generatore di forza magnetomotrice, dovrò mettere un generatore di corrente. Giusto? E allora vediamolo facilmente. Cancello, quindi adesso facciamo questa cosa qui, poi facciamo pausa pipì, va bene? Tutto questo lo trovate nel librettino rosso, eh? Cancello. Dei disegnini semideficienti l'uno dopo l'altro, d'accordo? Il caso più scolastico che esista sarebbe magnifica, perché è questa la rete elettrica duale. Questa. Giusto? aria, ferro. Corrente magnetica, forza magnetomotrice, resistenza del ferro, permeanza del ferro, permeanza dell'aria. Prescindete adesso dal fatto che noi normalmente ragioniamo. Uguale. Ferro, aria, corrente e pressa. Flusso disperso, flusso in aria e ferro. Se badate che se ritrovate qui e scrivete l'equazione della rete magnetica, trovare la corrispondente equazione della rete elettrica cominciano ad essere già cazzi, eh? E al calcolatore non glielo potete raccontare, eh? Gli dovete dare le matrici, se no lui non parte. Chiaro? Guardate. Tac. 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 Quindi permeanza del ferro, permeanza del traferro, permeanza dispersa. Vero? Tac, tac, tac. Induttanza dispersa, induttanza del ferro, induttanza del traferro. E gli esempi si potrebbero moltiplicare. Sono stato chiaro? Adesso funziona? Mi crea meno ansia? Mettiamo a verbale che se la cosa non era stata capita nel modo dovuto, la colpa è stata esclusivamente mia, perché ho sottovalutato tutto il percorso preparativo che avrei dovuto fare. Chiaro? Che stronzo, doveva dire no, la colpa è mia, dice sì, finalmente che l'hai capita, ma lo porto io. Allora, posso scancellare qua? Facciamo una osservazione e poi chiudiamo su questo argomento, va bene? Ragazzi, ci siamo? Guardate.
Che palla, sono riuscito a prendere l'ultimo.
No, no,
tua sorella per aspettare che faceva il discorso molto da lontano, diceva tua mamma mangia l'erba e la musica, e da lì con un ragionamento quasi stazionario arrivava alle conclusioni più inquietanti. Cancella il nostro cazzo di affare. No, adesso mi fate la resistenza passiva, Capite, ragazzi, mentre scrivete, ascoltatemi per favore. Capite come non potete vedere l'ingegneria come un surrogato dei fisici, dove noi la fisica la sappiamo meno, la matematica la sappiamo meno. Queste creature noi le facciamo, le usiamo, perché abbiamo esigenze altre. E senza queste creature la realtà non si domina. L'idea di sostituire una rete magnetica che interpreta l'equazione di Maxwell con una rete elettrica che non chiamiamo rete elettrica che non esiste, perché ci creerebbe troppa ansia, e quindi la chiamiamo furbescamente rete elettrica equivalente, ma che è l'unica che ci consente di utilizzare quelle equazioni elettriche di Kirchhoff, senza delle quali non potremmo fare niente, è un salto di qualità che non so io se non sia l'espressione della genialità. Posso cancellare? Minchia, provate tutto sul quadernuccio rosso, eh?
Ho fatto quella perdita magnetica, fate che non passa tutto nella.
Allora, guardate, a questo punto io ho per esempio questo sistema, quindi cosa faccio? Tac,
Non è dovuto la resistenza del materiale.
Che
di una parte passa in un'altra,
quindi io tengo questa lettera lì. Adesso, tac, 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 tac. Mi ricordo che gli avvolgimenti hanno resistenze. Mi ricordo che il ferro manifesta una perdita e che sono tensioni in pressa. Non uso l'analisi di meglio. Capite ragazzi, questo casino con cosa lo studiate? Con un Milman relativo a un circuito che avete imparato alla scuola materna. Non so se rendo l'idea. Quando avete trovato con Milman questa tensione, andate via come dei treni, perché trovate tutte le correnti e quindi il riscaldamento qui e qui e il riscaldamento qui. E come fate a questo punto a calcolare la sovratemperatura del sistema? Lo considerate omotermo, lo rappresentate quindi con un solo punto, una sola temperatura, il mondo esterno, quel punto è la fonte di calore, quindi ha una potenza perduta, quel punto eroga calore verso l'esterno, quindi ha una conduttanza termica, quel punto accumula calore rispetto al mondo esterno, quindi ha una sua temperatura, e scrivendo l'analisi di Kirchhoff ai nodi termici scriveremo che il calore specifico del materiale per l'intera massa di ferro e di rame per la derivata rispetto al mondo esterno più il coefficiente che dipende dal tipo di materiale per l'area della superficie laterale del mezzo per la temperatura mi dà la potenza persa nel rame che è R1I1 al quadrato più R2I2 al quadrato che ho trovato con le analisi degli anelli più la perdita nel ferro che è la G moltiplicata per la tensione di Milman. Allora, via via che integrate questo, aggiornate le tensioni e le correnti. Le correnti e le tensioni le mettete qui dentro, aggiornate, tirate fuori la temperatura. Con la temperatura correggete questi valori che variano con la temperatura e avete la dinamica completa del sistema. Adesso l'ultima cosa prima della pausa pipì, anche se indica.
Da dove arrivano nel circuito equivalente le resistenze?
Le resistenze sono queste che all'inizio io ho negato, perché io ho scritto da qui a qui, ma in realtà avevo anche queste. Quindi mi sono messo in questa porta piuttosto che in questa. E poi mi ricordavo che dove c'era il flusso del ferro, lì c'era per la formuletta una conduttanza che mi rappresentava quelle perdite per l'esteresi. E quindi le metto in parallelo ai due nodi dove c'è la forza elettromotrice legata al flusso del ferro. Giusto?
Sì, sì.
Scusi, prof, perché non ci sono generatori di...
Silenzio! Mi dica.
Non ho capito perché non ci sono generatori di corrente invece che di tensione.
Perché io normalmente un trasformatore lo attacco a una rete dove l'Enel mi dice 220 volt, non mi dice quant'è la corrente, mi dice qual è la tensione. Allora quando vado a scrivere l'equazione differenziale mi devo ricordare che quando mi collego all'Enel, per il contratto che ho fatto con l'Enel, il mio ingresso non è più una corrente, è una tensione. E allora a questo punto per ricordarvelo, tanto per me è uguale, dove c'è il generatore di tensione corrente mette quello di tensione. La linea 3 della metropolitana lì ha generatore di corrente perché è un sistema corrente impressa. L'Eurostar ha generatore di tensione perché è un sistema a tensione impressa. L'alta velocità è tutta in tensione. La trazione elettrica leggera è tutta in corrente. Quando lei prende la linea 3 il sistema impone una corrente E va. Perché questo? Perché dove ci sono le derivate delle correnti, delle induttanze, siccome quelle correnti sono impresse, non sono più delle incognite, e quindi l'ordine del modello scende, e quindi è più facile da gestire. Ma questo può andare bene su una baracchina che vi porta da una fermata della metropolitana all'altra. Se dovete prendere un gigante che da Milano vi porta a Roma a 300 all'ora, beh, le derivate è meglio che ve le tenete tutte, e allora le incognite devono essere quelle altre. Vedete l'uso diverso che l'ingegnere fa delle incognite? Dipende dalla lunghezza del viaggio. Chiaro tutto? Un attimo, non mi ricordo più cosa volevo dire. Bello. Allora, da qui a qui vi è tutto chiaro. L'ultima obiezione. Uno potrebbe dire, ma tutto questo è bello, ma vale soltanto se i circuiti sono statici. Tutto è rigido, tutto è tempo invariato. Ragazzi, devo finire l'argomento perché poi l'ora dopo devo iniziare l'algebra dei fasori. Questa cosa la devo dire perché intanto vi deve rimanere nella crappa durante la vacanza natalizia per ritrovarla dopo. Sono certo che mi darete la cortesia di stare in silenzio. Siamo tra gentiluomini, chiaro? L'insostituibile supremazia dello stile. Allora, tutto questo ha un grosso limite perché rappresenta sistemi tempo invariati. Tutto è puntualmente rigido. Le macchine elettriche sono sistemi varianti e se sono varianti le induttanze e le riluttanze sono funzioni della coordinata geometrica. Giusto? Ma non esiste nessun problema. Prendete per esempio questa macchina elettrica. Quando alimentate qui, questa ruota gira, il motorino del vostro computer, va bene? Ci siamo? Siete d'accordo che se questo è l'angolo alfa, l'induttanza è funzione di alfa? Beh sì, perché quando alfa è uguale a zero, c'è tanto ferro e poca aria, quindi l'induttanza è grande. Quando alfa è 90 gradi, c'è molta aria e poco ferro, l'induttanza è piccola. Quindi diciamo che intorno a un valore medio, a frequenza doppia, l'induttanza varia così. Non me ne frega niente, quello che so è che varia così. Allora io scrivo B uguale RI più PC. RI più P L di alfa I. Fino a qui siete d'accordo, ragazzi? Allora scrivo uguale a RI più L di alfa P per I. Va bene fin qui? Più I di L su di T. Ho fatto la derivata di un prodotto. RI più L di alfa P I più. Qui moltiplico e divido per di alfa. E poi sposto. E quindi faccio di L su di alfa per alfa primo I. Giusto? Vogliamo farlo questo circuito elettrico equivalente? È quello di prima. Con in aggiunta un generatore proporzionale alla velocità di rotazione per la derivata della corrente. Allora, se qui mi entra una potenza e faccio un bilancio energetico, quella che mi va qui è calore, quella che mi va qui è energia accumulata, quella che mi va qui non può che essere omega per C, la potenza meccanica. E allora, dividendo per omega, o comunque omega per C, quindi la coppia la calcolo direttamente derivando l'energia accumulata rispetto all'angolo, rispetto alla coordinata traslatoria, rispetto al volume, rispetto a tutto quello che voglio. Allora, se io, guardate un attimo, ho questa macchina elettrica e mi avvicino alla realtà, il movimento rotante e l'altro fisso, come sapete che è nelle macchine elettriche, come sarà la teoria? Ma è molto semplice, sarà quella che avrei dedotto prima. con l'aggiunta del rame, con l'aggiunta del ferro e con l'aggiunta dei due generatori, uno dello statore e uno del rotore. Ma non mi frega niente, perché facendo questo io uso ancora l'analisi degli anelli. Chi se ne frega? Semplicemente dovrò scrivere un'equazione di equilibrio elettrico al morsetto elettrico e un'equazione di equilibrio meccanico al morsetto meccanico, dove io ho il momento di inerzia di questa cosa qua. Fine. E allora capite che la strategia diventa praticamente senza limiti, perché io a questo punto devo solo aggiungere i generatori che mi rappresentano lo sguindolamento traslatorio, rotatorio. Ah, la derivata di un'energia rispetto a un volume, ragazzi, mi rappresenta una pressione. Per cui se qui ho una massa magnetica gigantesca e ne conosco in ogni punto l'energia per unità di volume, se la derivo rispetto al volume io trovo la pressione in ogni punto. E quindi trovo che un mezzo B per H lanciato dal Sole attraverso il vettore di Poynting alla velocità della luce colpisce la mia retina e lì la conversione elettromeccanica prende quella azione meccanica, quel generatore diventa l'azione impressa e fa uscire dai morsetti un segnale elettrico dipendente in base alla legge di Ohm da quella pressione che il cervello mi decodifica e mi rilegge come un'immagine. Ma il meccanismo è ancora quello, con una memoria che è rappresentata dall'induttanza, perché l'induttanza come variabile di stato accumula l'energia e l'energia è memoria in quanto è condizione di Cauchy. Tutto con la regola di dualità di Collin-Cherry. E voi dite che gli ingegneri non si prendono un bocconiano prima dopo i pasti, lo prendono più che un serraglio e si fanno mangiare la lattuga perché non crepi? Ma subito, cazzo! Pausa pipì!
Roba termica.
Fisico-matematico proprio della teoria dei circuiti. Anzi, facciamo un'altra cosa che è ancora più bella. In volata facciamo il calcolo delle azioni meccaniche agganciando i circuiti e poi incominciamo l'algebra dei quadrati. Ma siccome l'algebra dei quadrati è puramente analitica e questa cosa invece è cazzuta, la facciamo e facciamo vedere come i nostri teoremi circuitali ci consentono nel modo più morbido possibile di calcolare anche le azioni meccaniche. E l'avete visto, equazione di equilibrio elettrico, equazione di equilibrio meccanico, e le due sono intersecate perché nella seconda c'è la variabile di stato velocità che interviene nella prima e nella prima c'è la variabile di stato flusso che interviene nella seconda. Quindi i due sistemi sono non lineari e accoppiati. I due universi, quello newtoniano e quello maxwelliano, dialogano attraverso la regola di dualità di Collin-Cherry. Bene. Supponete allora di voler calcolare le forze. Però per calcolare le forze ci sarebbe un modo che è quello di integrare l'equazione di Maxwell, no? Quello di aggiungere la forza di Lorentz e così via. Ma voi ve lo immaginate, un padre che deve costruire un ascensore usa l'equazione di Maxwell che non si possa integrare? Praticamente impossibile. Verrebbero fuori delle formule che non si potrebbero gestire né dal punto di vista del calcolo né dal punto di vista delle misure. Quindi daranno anche una verità assoluta alla... Chi è? Sono io? Cazzo, che figura! Minchia, ragazzi, 7 punti in meno. No, è che con la scatola io la porto difficilissimo, la tengo sempre spenta. Ma adesso se la devo chiamare per sapere di una persona malata e diventa accesa. Allora. Ah sì. È chiaro che se io devo calcolare la forza che agisce su un frullatore o su un montacarichi, una roba del genere, per usare un mondo di formule che possa dialogare con le formule dei principi di Kirchhoff e derivati, perché i sistemi di controllo e protezione e di progetto io li faccio con quelle equazioni. Non posso qui mettere le equazioni circuitali e poi qui un universo fatto da equazioni stratosferiche tensoriali che, quando anche le sapessi gestire con dei mega calcolatori, richiederebbero delle misure improponibili in un'azienda. Vi immaginate uno che in un'azienda misura dei tensori? Alla neuro, subito. Quindi l'approccio deve essere di tipo circuitale. Quindi che cosa deve succedere? Devo scrivere il primo principio della termodinamica che ho scritto fino adesso, aggiungendo una voce nel bilancio che è evidentemente di natura meccanica. Allora, in sostanza, se faccio un'operazione del genere, io ho due possibilità. O uso una teoria dell'equilibrio, o uso una teoria del bilancio energetico. Però devo essere in grado, in entrambi i casi, di avere un'equazione in cui l'incognita è la forza che io vado cercando, ma questa deve essere veloce. Allora, la cosa più spontanea che mi viene da fare, perché è la più universale, è usare il bilancio energetico, il principio di conservazione dell'energia. Giusto? È ovvio. È universale al punto tale che da quello vengono i principi di Kirchhoff. Quindi andrò alla casa madre. Ma supponete di voler calcolare la mia forza peso facendo un bilancio energetico. Non mi sarebbe possibile. Perché se io mi sposto in questo modo e la mia forza peso è ortogonale alla velocità, io non ho potenza e quindi non intervengo nel bilancio energetico. Quindi ho sì un'incognita, ma questa incognita non condiziona il primo principio della termodinamica. E quindi io sono fatto come una scimmia. Inoltre, può darsi che io abbia un campo di forze che agisce come sforzo, ma grazie al cielo non crea spostamenti. Quindi io vorrei sapere quant'è la forza che agisce su una spranga di acciaio, ma per fortuna sono contento perché quella spranga di acciaio non si sposta e quindi non mi casca sulla testa, ma in ciò stesso quella forza incognita non compare nel bilancio energetico, è vero? Cioè io mi posso trovare in casi in cui il principio di conservazione dell'energia non lo scioda nessuno, ma la forza incognita che devo far comparire non esegue lavoro. Non ha potenza e quindi non c'è in gioco. Giusto? E allora che cosa si fa in questo caso? Si fa un qualche cosa che voi avete studiato dal punto di vista matematico, l'avete chiamato con nomi altisonanti, vi siete preoccupati di poterlo applicare a macchinetta detestandolo perché era pericolosissimo, e che invece è una genialità paurosa. Guardate. Se io voglio fare in modo che la mia forza peso intervenga nel bilancio energetico, devo mettere una trappola alla mia forza peso. Guardatemi, io sto camminando e so che la mia forza peso non fa un cazzo. Adesso però voglio farla intervenire la forza peso. Cosa fa? Scendo di un gradino. Scendendo di un gradino sta troia, per forza di cose deve fare uno spostamento. Giusto? E siccome sono un pigro, scelgo un gradino molto basso. E scelgo un gradino che mi consenta di essere fatto. È chiaro che se io vado a sbattere contro il muro, faccio il lavoro, ma mi rompo la crapa. Cioè faccio uno spostamento infinitesimo e conforme ai vincoli. Cioè faccio uno spostamento virtuale. Scendo dal gradino, di un gradino del cazzo che non conta niente, faccio uno spostamento infinitamente piccolo che posso fare, perché io verso giù in caduta libera a rotta di collo ci posso fare, E a questo punto ho un nuovo bilancio dove forzosamente anche la mia forza incognita è obbligata a compiere lavoro. Ma voi potreste dirmi già, ma chi ha obbligato la tua forza a compiere lavoro? E in questo modo il contatore se ne è accorto. C'è stato un incremento di lavoro e quindi tu vai ad agire su una nuova equazione di bilancio che non è più quella dell'inizio dove la forza era l'incognita, ma quel lavoro non c'era. Nel bilancio è intervenuta una nuova voce che tu devi pagare. Non puoi fare il calcolo su quella relativamente a quell'altra, perché sono due mondi diversi. Nel momento in cui tu sei sceso dal gradino, vabbè, cazzo di Buddha, il tuo cuore ha fatto un lavoro diverso e non puoi raccontargli che era quello di prima, perché lui ti dirà la nuova forza che calcoli non è quella di prima. Ma siccome noi ci ricordiamo il teorema fondamentale degli utilitesimi, non solo gli diamo uno spostamento virtuale compatibile con i vincoli, andiamo verso giù dal gradino, ma glielo diamo infinitesimo, perché in questo caso quando dx va a 0 il lavoro in più che abbiamo fatto diventa un infinitesimo di ordine superiore e si è annullato prima che noi abbiamo fatto tempo a risalire sul gradino. Ecco la filosofia del principio dei lavori virtuali. È chiaro quello che ho detto? Io scendo dal gradino, ma scelgo un gradino che non conta una minchia di niente e poi con un servocomando lo faccio ritornare in superficie, in modo che niente abbia perturbato, se non per quell'istante in cui io clac, faccio la fotografia di una forza che con una trappola io ho obbligato per un attimo ad uscire dalla selva. Capite perché il calcolo dei lavori virtuali ha avuto la massima diffusione in Italia? È una paraculata gigantesca, cazzo. Ma immaginate un gruppo che fa il principio dei lavori virtuali, quello di grande ciamania, dice porca, che c'è da noi, c'è. Allora, vediamo di fare questo ragionamento, va bene? Mettete sulla penna, quella è molto larga, e guardate il ragionamento. Sta per uscire il terzo volume della storia dell'ingegneria mondiale. È fatto dalla commissione di tutti i presidi e rettori d'Italia. Il primo volume è stato sulla strada elettrotecnica, il secondo sulla strada delle telecomunicazioni, il terzo sulla strada della meccanica. Nel primo ho fatto i rapporti tra Maxwell e l'ingegneria italiana. Nel secondo ho fatto la storia della teoria delle equazioni differenziali con le derivate parziali nella teoria delle telecomunicazioni transoceaniche. E nel terzo farò il ruolo delle equazioni e delle derivate parziali nella scienza della costruzione. E poi, ovviamente, il significato per avere paura delle farfalle nei principi di Kirchhoff, perché questo è il senso. Allora, guardate un po', mettete giù la lavagna, no, la lavagna, no, bene, la lavagna ci penso io. Guardate, prendiamoci il punto più semideficiente, perché poi alla grande faremo delle cose grandiose.
Posso compiere il volume di lente.
Allora, io qui ho un baracchino rigido. Qui ho delle linee di forza. Va bene? Questo è inchiodato, per cui non può compiere lavoro. Però io so che sicuramente queste linee di forza tenderanno ad attrarre questa ancora in modo da portarla verso queste espansioni polari. Perché? Perché quando questa tende ad andare qui, l'aria va a zero, la riluttanza di questo circuito diventa solo quella del ferro, diventa la più piccola possibile, a parità di forza magnetomotrice impressa, diviso una riluttanza più piccola possibile, viene fuori il flusso più grande. Ma siccome il principio di Le Chatelier mi dice che i sistemi naturali vanno verso il massimo di energia cinetica, e in questa trappola l'energia cinetica è quella delle valvole a farfalla della polarizzazione, non mi fotte un cazzo del fatto che non viaggiano realmente. quello che conta è la velocità con cui le carte cadono. Questo sistema per la Châtelier, per raggiungere la massima energia cinetica, cioè la massima stabilità, da qui tenderà ad andare qui, cercherà di attrarre quest'ancora. Ma siccome quell'ancora è inchiodata, l'unico modo per fare i conti è ipotizzare che quest'ancora subisca uno spostamento virtuale conforme ai vincoli, e che ciò in ciò stesso la forza che io volevo cercare e debba un lavoro. È giusto? Cioè io gli sto raccontando una balla per fare in modo che lui esca. Allora io scrivo V uguale RI più E, che praticamente è RI più DC su DT. Se faccio l'integrale primo, quindi moltiplico per I e per DT, ottengo che il lavoro elettrico entrante un po' se ne va in calore e tutto il resto è lavoro magnetico alla porta. Cioè qui va così, ragazzi, e qui va così, giusto? Allora se io faccio un diagramma fiume, che cos'ho? Lavoro elettrico entrante, lavoro in calore nel rame, lavoro magnetico che prosegue, e devo aspettarmi che una parte diventi lavoro virtuale, uscente, meccanico, e tutto il resto vada ad accumularsi in energia. Altro non c'è, giusto? Quindi io non mi metterò a questa porta, perché se mi metto a questa porta devo mettere in conto anche questo contributo, mi metto qua. Quindi dico che il mio lavoro meccanico magnetico è uguale al differenziale dell'energia più il lavoro meccanico, giusto? Badate che il lavoro meccanico è uscente perché è eseguito, e quindi sta al secondo membro. Lo vedete che lavoro motore? Forza e spostamento sono dirette nello stesso modo, quindi la forza sta allontanando l'ancora, giusto? Lo vedete? Da qui il lavoro meccanico va così, perché questo è il lavoro motore, non è il lavoro frenante, non entra, esce, è erogato, non è assorbito, va bene? Allora, l'energia normalmente che cos'è? Funzione del flusso, vero? Ve lo ricordate? Ma qui non può essere funzione solo del flusso, perché c'è anche la coordinata x, quindi deve essere funzione di tutte e due. Quindi è un differenziale, ma è un differenziale totale. Quindi se la sviluppo sarà così. Siamo d'accordo, vero, che questa è un'identità, perché rappresenta una legge fisica? Allora io parto di qui e scrivo I meno derivata dell'energia coordinata costante rispetto al flusso per dψ uguale derivata dell'energia a flusso costante rispetto alla coordinata lagrangiana più forza per dx. Vero? Mi torna? Ci siamo? Questa equazione ha soltanto un'incognita, la forza. Si tratta di fare un po' di derivate parziali e poi suicidarsi, perché uno non arriva a far niente. Allora un matematico messo davanti a questa cosa qui farebbe come la gallina. Cosa fa la gallina? Gli mettete qui il mangime, la gallina va e lo mangia. Poi un giorno davanti al mangime gli mettete un pezzo di vetro pulito. La gallina arriva, sbatte, continua a peccare e muore di fame. La scimmia, gli mettete il cibo qui, mangia, un giorno smettete la cosa così, arriva qui e dice, oh cazzo, fa così. I matematici fanno così, noi facciamo così. Vediamo come. Allora, guardate un attimo ragazzi, mettete giù quelle maledette penne e facciamo insieme un ragionamento furbino. Siete d'accordo che questa è un'identità? Sì. E siete d'accordo che è una identità stronza perché è relativa a due variabili diverse? Come fanno due membri, nel senso matematico del termine, legati a derivate diverse ad essere identicamente nulli? Vuol dire che i due fattori che li moltiplicano sono identicamente nulli. Quindi questo numero è identicamente nullo. Bene, ma allora io vado sul liscio. La forza è la derivata dell'energia rispetto alla x appunto costante. Una cazzata, lo farebbe anche già Aristotile un giorno di esaurimento del corpo. Fa un piccolo corso al cepu. Allora, vediamo com'è il giro del fumo. Posso cancellare?
No.
Tra quante ore posso cancellare? Eccolo. Dica, arrivo lì. Qual è la domanda stronza del giorno?
Come ha ricavato la formula in basso, quella I meno D?
Ho raccolto di C e ho preso il primo addendo al secondo membro e l'ho riportato al primo.
Ma quindi ha posto il
ragazzi,
lavoro
un collega
elettrico uguale al lavoro magnetico,
no,
giusto?
No. No. Io mi sono occupato del solo lavoro magnetico.
Sì.
Perché sono partito da questa voce. Chiaro?
Ah, ok.
Chiaro?
Sì, sì.
Quindi ho scritto che questa deve essere uguale al differenziale totale dell'energia più il lavoro meccanico. Dopodiché ho preso i termini di C e li ho raccolti in un membro e i termini in DX li ho raccolti dall'altro membro.
Sì, sì.
Dopodiché, siccome deve essere una identità su variabili diverse, i due fattori devono essere identicamente nulli. Funziona?
Sì.
Cancello? Allora, la cosa diventa di una facilità estrema. La forza, cioè l'induttanza è n quadro per mu zero dell'area, area del ferro diviso la lunghezza del ferro che è x, vero? X è x. L'energia è un mezzo L di quadro. Ma siccome dobbiamo ragionare sul differenziale di flusso, dove c'è la corrente, mettere il flusso, che fa un mezzo L su quadro su L quadro, che corre voce che faccia un mezzo su quadro su L quadro, su L. Cioè, si mezzi che diventano una costante, diviso N quadro, mu 0 area del ferro, per 2x, vero? Quindi l'induttanza, l'energia diventa C diviso n quadro più 0 area del ferro per x. Ve l'appoggiate fin qui? Sì, funziona, vero?
Sì.
Posso cancellare qui? Sì, in ogni caso. No. Cancello? Sì.
Non è psi quadro.
Non è psi, sì.
Chi? Chi è? Qualcuno?
Non dovrebbe essere psi quadro.
Sì, ma io volevo vedere se l'hai seguito. Io l'avevo chiarissimo, ero qui che lo tenevo d'occhio. Avevo tutto chiaro qui il mio punto. Posso? Quindi praticamente anche qui, vede, lo sapevo. Allora, ragazzi, ci fico un mezzo davanti, ci metto il segno meno davanti e faccio la derivata, va bene? Quindi la componente della forza secondo la combinata x diventa meno si quadro su n quadro mu 0 area del ferro, la x va via, la derivata. D'accordo? Attenzione, guardatemi un attimino negli occhi. Prima di scrivere, ascoltatemi un attimo, il risultato è negativo. La forza non agisce secondo x, ma agisce secondo meno x. È ovvio, se la forza fosse positiva, l'ancora tenderebbe ad allontanarsi. Invece noi sappiamo che l'ancora tende ad attrarsi. E quindi la forza deve diventare negativa per i principi delle Chatelier. Quindi se noi avessimo fatto un conto che ci dava una forza positiva, avremmo cannato tutto perché saremmo andati contro le Chatelier. Invece il principio dei lavori virtuali ha centrato il bersaglio. Attenzione! Adesso moltiplico sopra e sotto per x. Questa roba qui, vi ricordo che vale questa. Giusto? Lo vedete? Allora, siete d'accordo che mu 0, n quadro, mu 0, scusate, n quadro mu 0 af diviso x vale 2n, vero? Allora questo lo posso scrivere come meno si quadro diviso 2L, d'accordo? Per x ritorna? Ci siete?
Diviso x.
Allora x è questo qui, sta sotto così, avete ragione, d'accordo? E qui ci siamo? Allora posso scrivere meno un mezzo 2L per L quadro I quadro 1 su X, va bene? L con L quadro fa circa L, quindi mi viene meno un mezzo L quadro I quadro 1 su X, vero? Ma questa non è l'energia accumulata? È ovvio che l'energia divisa lo spostamento mi deve dare la forza. Forza per spostamento per lavoro, e il lavoro in questo caso è quello lì, quindi abbiamo ritrovato che nel calcolatore voi gli date un mezzo L quadro, lui aggiorna, lo dividete per x e avete la forza. Allora, vediamo a questo punto come si fa a gestire un sistema elettromeccanico semplice. Va bene fin qui?
Ma perché lo sono tenuto il 2?
Sì, sì, l'ho visto prima, l'ho visto.
No, guardate, ho il sopra.
Voi potreste scrivere l'equazione in questo modo: V uguale RI più L d su dt più x punto dl su dx più i, giusto? E poi potreste scrivere derivata dell'energia che dà la forza motrice meno la forza resistente uguale alla forza di inerzia, quindi metterete la massa per la derivata seconda della x, poi se c'è un attrito più H per la derivata prima, e se c'è una molla elastica di richiamo più KX, vero? Questo sarebbe il modello matematico, giusto? Si torna? Allora, ripetiamolo insieme. L'anello elettrico vi dà tensione uguale caduta di tensione più derivata del flusso che si compone di due parti. Di qui c'è coppia forza motrice meno forza resistente uguale a forza dinamica. La forza motrice è questa, è la derivata dell'energia rispetto alla resistenza. La forza resistente nel nostro caso sarà l'attrito, che è proporzionale alla velocità, e ovviamente un'azione di molla, che è proporzionale, insomma quello che volete voi. Ma questa equazione differenziale non è conica, perché è su due derivate. Allora come la scrivete? Scrivete la prima così. R riguardata per I, dove I è funzione di psi. Vi torna che I è funzione di psi, perché la relazione è questa, quindi questa curva la conoscete, la potete mettere nel calcolatore. Di psi su di T è questa, la potete scrivere, quindi il modello matematico usando come variabile indipendente il flusso diventa più facile. Poi fate forza motrice, un mezzo, abbiamo detto, si quadro su L di X uguale forza di inerzia più forza di attrito più forza elastica. La prima la scrivete in forma normale. La seconda è del secondo ordine, quindi non la potete gestire, e quindi prendete come incognita la funzione e la sua derivata prima. Fate la sostituzione e avete due equazioni del primo ordine nelle due derivate, perché x primo diventa y1 al quadrato, lo portate sotto, vi ricordate come si fa, no? Cambio di variabile. E avete il modello matematico nelle tre equazioni differenziali spazio-temporale elettromagnetiche. La inserite nel calcolatore e il sistema vi dà tutto quello che vi serve. Chiaro? Allora, la mia domanda è questa. Se volete, a Francesco Della Torre, quando vi farà le esercitazioni sulle azioni meccaniche, proporrò di fare un esercizio in cui, magari vengo anch'io in aula per altre ragioni, passo di qui, in cui prendiamo un sistema del genere e lo integriamo fino in fondo materialmente, con tanto di oscillogrammi. Quindi ipotizziamo di aver qui il MATLAB, di aver fatto a lui fare tutti i conti, perché solo lui li può fare, e proiettiamo gli oscillogrammi di velocità, di tutte le forze e di riscaldamento del sistema. Quindi alla fine noi avremo l'equilibrio elettrico, l'equilibrio termico e l'equilibrio elettromeccanico. Chiaro? Facciamo così?
Sì.
Quando noi lo sappiamo fare su un sistema monofase, lo sappiamo fare per sempre. Sapete perché? Perché i sistemi veri non sono mai monofase, sono trifase. Ma un numero complesso è un vettore? Se io lo proietto su due assi a 90 gradi non mi dà il sistema monofase? Sì, l'abbiamo visto. E se io lo proietto su tre assi a 120 gradi mi dà un sistema trifase. Quindi con un vettore, numero complesso, io posso rappresentare tranquillamente una terna ricorrente, cioè un sistema trifase. Quindi se questa relazione io la volessi fare per un trifase, direi al calcolatore di usarmi tranquillamente questa roba, dove quelle variabili, lo vedremo, valgono radice di 2 terzi, la flusso nel primo avvolgimento più alfa al quadrato flusso nel secondo più alfa flusso nel terzo, dove alfa vale e alla iota 2 pi greco terzi. Quindi il calcolatore dice, mi dai delle funzioni, questo lo approfondiremo, non vi preoccupate, non vi mollo qua. Il calcolatore mi dice, mi dai delle funzioni reali? Benissimo, io deduco che la tua macchina è monofase. Mi dai delle funzioni complesse? Deduco che la tua macchina è trifase. Ti gestisco non più un'incognita reale, ma un'incognita complessa, quando te l'ho fornita, tu la proietti su tre assi a 120 gradi, e quindi se il tuo vettore incognito fa questo profilo, io lo proietto sui tre assi e nel momento ho le tre variabili sui tre ambienti separati. Allora la relazione è sempre la stessa. Se io mi muovo sull'asse reale faccio un sistema monofase, se mi muovo sul piano complesso faccio un sistema trifase. Le mie equazioni dell'Eurostar erano complesse, perché l'Eurostar era trifase. Ma le equazioni sarebbero andate bene anche per il settebello, che è corrente continua. Bastava solo che io abbandonassi il piano di Gauss e mi rimettessi sull'asse reale. Il MATLAB avrebbe dedotto in quel momento che le equazioni erano ancora quelle di Lagrange dei lavori virtuali, dove lo spostamento virtuale non era più traslatorio, ma era una picca rotazione della ruota del treno, mi restituiva delle grandezze reali piuttosto che complesse. Ma per il teorema della permanenza delle proprietà fondamentali di Hecke, io posso passare dal settebello all'Eurostar, ma dall'Eurostar devo poter ritornare al settebello, perché le leggi sono universali. Fine. Allora Francesco Della Torre e il sottoscritto vi presenteranno un'esercitazione di azioni meccaniche. Preliminari, perché io ho chiesto per anni al Politecnico di poter fare 2,5 crediti su queste cose portate alle estreme conseguenze, fino anche all'ultimo motorello che funziona per azionare lo sciamone dell'aeroplano. Mi è stato detto che erano cose troppo difficili e che quindi non erano da fare. Il risultato è che gli allievi escono senza saper gestire una macchina elettrica. Io ho le mie opinioni, occhi per vedere e tante altre cose. Non mi metterò mai contro le leggi dello Stato, perché in caso contrario me ne vado, non sto qui a mangiare il pane dello Stato e poi lo contesto, no? Giusto. Se no faccio come i brigatisti che prima rivoluzionano l'Italia e poi si fanno intervistare con gli altri firmati. Allora, e magari dirigono banche e cose del genere, il che lascia capire con quale intendimento erano stati sbucciagliati per creare casino in Italia e sperare in una guerra civile. Ma non cambiamo discorso. Io vi dico solo questo. Io non posso mettere a esame questa tematica. Non è previsto e quindi io non lo faccio. Però vi posso dire, 2-3 ore in più in cui mostrarvi quello che si può fare come complemento, io lo posso fare. Non ve lo impongo, ve lo propongo, fermo restando che non entrerà mai su temi d'esame. Ma voi, se vi servirà un domani, io in questi giorni ho un mio allievo di 20 anni fa che adesso è un grosso dirigente alla Edison, che deve fare degli impianti di centrali e cose del genere e non si ricorda più come si fanno queste cose. E quindi verso le 6, 6 e mezza viene nel mio studio del Politecnico e io gli faccio qualche lezione di richiamo che si innessa su quello che avevo imparato allora. Voglio dire, dovesse esservi necessario fare qualcosa del genere, mi scrivete e io vi do un aiuto, perché questo è il mio compito. Oddio, in questo caso bisogna l'offerta è a durata limitata, però in passato era a durata lunga, adesso siamo in via di esaurimento delle offerte, ma questo per altre ragioni non elettriche. In ogni caso, fino a che potrò darvi questo aiuto, sappiate che questa modellizzazione è a vostra disposizione. Io vi scriverò qualche paginetta e avrete questo materiale per poter gestire la teoria dei convertitori elettromeccanici, che a voi serve tantissimo, d'accordo? Allora, facciamo la pausa pipì e attacchiamo con l'algebra dei problemi. Ci sono osservazioni? Siamo all'algebra dei fattori.
Aspetta, pure.
Noi sappiamo che le reti elettriche di potenza sono reti in regime sinusoidale. Sono reti in regime sinusoidale per il semplice fatto che sono reti in regime variabile. E sono reti in regime variabile soltanto perché noi abbiamo bisogno di utilizzare i trasformatori. Quindi io non vi propongo il regime sinusoidale dicendo per i semi d'esame è previsto che voi dobbiate fare il regime sinusoidale, perché uno potrebbe dire ma faccio il regime sinusoidale perché è più fatica, è più difficile, quindi mi stanchi meglio, o per che cosa? Potendo, il mondo avrebbe scelto la corrente continua. Ebbene, potendo, il mondo sceglierebbe la statica. Però si prova a studiare la dinamica. E allora, potendo sceglierebbe la corrente continua, ma non può scegliere la corrente variabile. Allora, la ragione per cui si abbandona la corrente continua e si usa la corrente variabile è che le reti elettriche di potenza, per esistere, hanno bisogno dei trasformatori. E i trasformatori funzionano solo in regime variabile. Perché hanno bisogno dei trasformatori, le reti di potenza? Per un motivo molto semplice, che non c'è nessun accordo costruttivo tra la tensione di cui ha bisogno una linea elettrica per trasmettere il lavoro a distanza e la tensione che il generatore può dare. Il generatore, per sua natura, può dare una tensione che è di alcune decine di migliaia di volt. Oltre non va. Perché? Perché un generatore ha dei dielettrici, dei fili, e non potete prendere un gigante e metterlo a 3000 giri al minuto con dei dielettrici che sappiano sopportare una tensione troppo alta. Perché da un lato costerebbe in modo pauroso, dall'altro avreste una manutenzione da paura e dall'altro ancora avreste una inaffidabilità da infame. Quindi, l'alternatore arriva fino a una certa tensione e oltre non può andare. La linea vuole una tensione alcune centinaia di volte più alta. Perché? Per un motivo molto semplice. Voi trasportate V per I. La I che trasportate vi dà una perdita R in quadro. Se nel prodotto V per I voi avete una tensione bassa, perché è quella del generatore, per trasportare quella potenza avete una I molto alta, ma la I molto alta vi frega con l'R quadro. Quindi voi dovete portare delle potenze molto alte, dovete alimentare un'intera rete di più regioni simultaneamente, ma quel prodotto V per I dovete portarlo con una I bassissima per rendere fattibile economicamente il trasporto legato alle perdite in R quadro. L'unico modo è aumentare la V, ma la V l'alternatore non ve la dà. Allora voi avete bisogno di un baracchino che prenda quella tensione a parità di potenza, la elevi al valore più alto, la trasporti lungo la linea e arrivata in fondo ovviamente la riabbassi, perché i problemi costruttivi che c'erano in partenza si incontrano alla fine. Non posso immaginare di trasportare una potenza a 750.000 volt e poi con 750.000 volt alimentare la lampada del vostro tavolino da notte, perché uno si sveglia e dice adesso metto un dito a 750.000 volt, si sente un pochettino in ansia, non dorme sereno, comincia a fare delle riflessioni, insomma non gli piace, finisce che non accende più la luce e poi sbatte il ginocchio di qua, il gomito di là, le palle di là, e quindi solo per il fatto che la tensione è troppo alta tutti finiscono al pronto soccorso dispersi o lacero contusi. Allora, per fare in modo che uno non si rompa le corna o altro, la tensione scende. Questo è il primo punto. I regimi variabili devono essere periodici, non possiamo fare un regime già stato. È partito nel 1883 sto cazzo di regime, ma non è ancora arrivato. Non è possibile, quindi deve essere periodico. Tra tutti i regimi periodici, l'unico periodo per il regime bello è il sinusoidale. Perché? Perché se voi avete un regime deformato periodico, con la serie di Fourier potete scomporlo in tante sinusoidali di periodo sempre più piccolo. Siccome soltanto il primo termine di quella serie di Fourier, quella che si chiama sinusoide fondamentale da potenza, tutte le armoniche di ordine superiore non danno potenza ma danno perdite. Allora, l'onda perfetta è la sinusoide, perché ogni altra onda periodica è una sinusoide con un residuo armonico che vi sporca la rete ma non vi dà potenza. Allora è inutile che io metta un'onda quadra e cerchi poi di filtrarla per togliere il residuo armonico. È utile che io generi direttamente una sinusoide. Quindi la sinusoide, la curva del seno materno, lo sottolineo, è la curva perfetta nella trasmissione di potenza. Perché? Perché tra tutte le curve periodiche è l'unica che non ha residuo armonico. E il residuo armonico nella power quantity non dà incremento di power quantity, ma vi dà un paio di tostate sul coppino nell'aumento delle perdite. Il regime sinusoidale monofase risolve il problema del trasformatore, ma non risolve i problemi di ordine superiore. In che senso? Nel senso che voi avete bisogno di creare dei campi magnetici rotanti, avete bisogno da avvolgimenti fissi di creare delle coppie meccaniche rotanti. Queste possibilità sono offerte dall'ottica geometrica di Fresnel. Voi avete bisogno nell'ottica geometrica di raggi luminosi multipli, spostati nello spazio e nel tempo, che diano rotazione del raggio luminoso secondo le leggi della teoria delle onde. Allora, una bobina da sola crea un campo magnetico pulsante e per l'ottica geometrica il campo magnetico pulsante non ruota. Allora voi avete bisogno di più bobine sfasate nello spazio, alimentate da correnti sfasate nel tempo, perché allora per le leggi di Fresnel ottenete la calamita che ruota e quindi potete generare potenza elettrica e quindi potete convertirla in potenza meccanica. Allora il vero sistema è il sistema polifase. Il sistema polifase viene concepito da Hopkinson e viene portato avanti da Ferraris, se nel 1891 viene formalizzato da Michael Osipovic, Fondo Olivo, Dobrovolsky, e diventa il sistema trifase. Tre conduttori identici alimentati da sinusoidi a 120 gradi nel tempo, in bobine a 120 gradi nello spazio. Ancora questo non basta. I tre fili possono servire per la trasmissione in grande potenza, ma non in piccola potenza. Perché? Guardate. Supponete di avere una palazzina a tre piani. Con tre utenze. D'accordo? Alimentati da tre generatori uguali a 120 gradi dello spazio e del tempo. D'accordo? Quindi avete tre fasori a 120 gradi. Ciascuna delle tre utenze quindi sta funzionando con la stessa tensione standard di 120 gradi. Questa è la signora del primo piano che sta usando la lavastoviglie, la lavatrice. Questo è il signore del secondo piano che sta leggendo un libro, l'Orlando Furioso. Qui siete voi che dopo una giornata di grande fatica state usando la vostra propria. Tutto è a regime, l'alimentazione è perfetta, ciascuno di voi ha la propria tensione. Ricordo che le forze e le coppie variano con il quadrato della tensione. Quindi variazioni anche modeste della tensione si riflettono sulle forze col quadrato, quindi potreste risentirne in modo significativo. Allora, la signora del primo piano ha finito di lavare i pedalini. Stacca. Il sistema non è più questo, perché questo sparisce e rimangono gli altri due. Secondo le leggi della geometria voi vi perdete un radice di 2 dell'ampiezza e quindi col quadrato cominciate a capire che la vostra propria difatica non è più all'altezza della situazione e siete preoccupati e questo vi deconcentra. Il signore del secondo piano ha finalmente capito che leggere la piovosta è una cosa del padre. Cazzo, non c'è più un circuito chiuso, La vostra propria di fallica si ferma. e non potete aprire la finestra e dire al signore del secondo piano: stronzo, continua a leggere l'ariosco, se no è uno scopo, perché non lo capirete. Cioè lui non legge e va bene, ma il signore ha finito di stirare i pedalini e voi vi perdete l'occasione aurea. Allora, in questa provvisione Dobrovolsky che cosa ha immaginato? Di inserire un quarto filo, il neutro. Allora, quando il signore apre e non legge più, la signora ferma la lavastoviglie, voi, indisturbati, continuate a funzionare su tutta la tensione che vi serve con la vostra propria carica. Quindi la teoria trifase è una teoria di tutela delle proprie di fase. Quindi noi faremo i sistemi a 3 fili e a 4 fili. L'Enel evidentemente distribuisce a 3 fili, non a 4 fili, e poi mette il neutro a terra e voi siete collegati tra questo e questo. In questo modo il centro stella è isolato e se ci sono sovratensioni per fulminazione il potenziale non sale. Qui vi parlo evidentemente come vecchio ingegnere che lavorava la Borghi e Baldo e quindi progettava impianti elettrici di potenza, e quindi questo era il mio pane. Poi l'ho abbandonato, sono passato ai treni, poi sono passato all'elettrotecnica, adesso ho la filosofia e tra un po' più niente. Se vi interessano questi argomenti, che però sono fuori programma, ve lo dite, io trovo il tempo e vi racconto tutto quello che serve. Passiamo alla monofase. D'accordo? Il monofase quindi serve per le ragioni che abbiamo detto prima. Noi sappiamo che l'ingresso la risposta a un ingresso sinusoidale è una sinusoide che con l'algebra dei fasori si tratta mettendo al posto di P iota omega. D'accordo? Allora, immaginiamo tranquillamente di avere questo circuito. Allora, vi ricordo che S in questo caso, la S della cissoide diventa iota omega. E vi ricordo che vale il teorema di Kennedy-Steinitz, per cui tutte le equazioni dell'elettrotecnica valgono identicamente semplicemente mettendo lo iota omega. Adesso capiamo il senso del teorema di Kennedy-Steinitz. Il teorema di Kennedy-Steinitz è sostanzialmente topologico, non tipologico. Cosa gli volete che gliene freghi se l'S vale 5 oppure 4 o 3? Il grafo, con i suoi anelli, con i suoi nodi e con i suoi semi di taglio, continuano ad essere quelli di prima. Ci sarà una correzione formale, non sostanziale. E quindi il teorema di Kennedy-Steinitz viene fuori in modo automatico. D'accordo? Allora, vi ricordo che per quanto abbiamo detto, il teorema di Kennedy-Steinitz si gestisce con questa tabellina che qui richiamiamo. Ogni funzione sinusoidale si rappresenta con un fasore che ha come ampiezza il valore efficace del fasore stesso, della sinusoide stessa, e come angolo la fase del sinusoide. Quindi se questa f di t fosse radice di 2 f grande coseno di omega t più teta, io estraggo questo numero e lo ficco qua. Estraggo questo numero e lo fico qua. Chiaro? Ogni costante moltiplicativa rimane conservata, la derivata rispetto al tempo diventa iota omega, l'integrale rispetto al tempo diventa 1 su iota omega e quindi diventa meno iota 1 su omega 5. Chiaro? Con il risultato che V uguale a RI diventa V uguale a RI. Bello. Con il risultato che questa diventa V uguale iota omega L uguale yoga XL di. E con il risultato che I uguale C più B diventa I uguale iota omega C per B uguale iota OXC per B. D'accordo? Ci siamo? Allora, guardate. Supponiamo di avere questo circuito. Siamo? Noi conosceremo R, L, C, conosceremo i valori efficaci dei due ingressi, 3 e 1 e 2 età, d'accordo? Conosceremo la pulsazione omega, quella dobbiamo conoscerla, chiaro? Allora, guardate un po', guardate perché questo è molto importante. Quello che vi dico è molto importante. Se voi avete tante sinusoidi isofrequenziali, quello che mi interessa è la posizione di ogni sinusoide rispetto alle altre sinusoide, cioè la fase relativa, non la fase di ogni sinusoide rispetto all'origine dei tempi. Mi interesserà la posizione relativa, perché poi l'origine dei tempi la fisserete voi, giusto? Con altre parole, siete voi che decidete quando cliccare i contasecondi e far iniziare il fenomeno, ma intanto sull'oscilloscopio quelle sinusoidi le vedrete sempre in questa relativa, giusto? Se dovete studiare una sinusoide, che cosa vi viene comodo pensare come istante iniziale? L'istante in cui la sinusoide è al massimo o in cui la sinusoide è nulla. Non andrete a scegliere una sinusoide a metà strada che vi obbliga di mettere seno di omega t più qualcosa, giusto? Per questioni di convenienza pratica. Questa operazione, tenuto conto di questo significato simbolico, che cosa vuol dire? Che il problema non vi darà le funzioni del tempo E1, E2 ed A nel dominio del tempo fissate rispetto a un'origine temporale, che non ci può essere perché la scegliete voi. Vi darà i valori efficaci, il periodo e quindi la pulsazione, la frequenza, e vi dirà con che posizione relativa si trovano in modo immutabile le varie sinusoidi, cioè vi dirà lo sfasamento tra ogni sinusoide e altra. Quindi, per esempio, vi dirà: c'è un fasore E1, c'è un fasore E2 e c'è un fasore A. Tra questi fasori ci sono degli angoli di questo tipo. Scegliere l'istante iniziale vuol dire scegliere arbitrariamente la posizione dell'asse reale, giusto? Scegliendo l'asse. Ora, guardate un attimo la lavagna. Uno non può essere così pirla da mettere l'asse reale qua, così. Perché di tutti e tre i fasori avrebbe una parte reale e una parte immaginaria. Quindi, per semplificare il problema, o mette l'asse reale qui, o mette l'asse reale qui. Perché almeno uno dei tre fasori diventa un numero reale. Se crede ancora nei ruoli della cicogna, e non sa che la cicogna è stata abbondantemente sostituita da altri e più significativi apporti, mette l'asse reale qui. Così i due fasori hanno la parte immaginaria negativa, facendo i calcoli si dimentica del segno meno, canna tutto e lo licenziano. Se invece, non mutando le sue opinioni sulla cicogna, mette l'asse reale sul fasore più basso, uno diventa un numero reale, gli altri due diventano due numeri compressi, ma con la parte immaginaria positiva e quindi non ci sono errori di dimenticanza. Allora, posizionando qui, noi abbiamo A uguale ad A e 2 uguale a E2 e alla J delta 1, E1 uguale a E1 e alla J delta 1 più delta 2. E così abbiamo rappresentato tranquillamente gli ingressi. Ci siamo fin qui? È ovvio, vero? Allora, a livello simbolico, a livello di calcolo simbolico, costante, e al posto di questo metto meno iota c, e qui al posto di L metto iota xL. Va bene? Ci siamo fin qui? Allora, siccome questa è una rete binodale e il teorema di Kermit-Steiner va alla grande, questa la risolveremo con minima. Quindi io dirò che la mia variabile descrittiva, espressa rispetto a quello che io ho assunto come asse reale, diventerà B uguale E1 su R meno E2 su iota XL diviso 1 su R più 1 su meno iota xc più 1 su iota xl. Ah, va da solo. Ci siamo fin qui?
Non hai messo meno iota xc?
Perché la relazione è questa. Giusto? E quindi l'integrale fa al contrario della derivata. Quindi diventa meno. Giusto? Da qui noi troviamo un numero che è questo, che ha una fase e un modulo. Il modulo come lo troviamo? Lo moltiplichiamo per il coniugato e ne prendiamo la radice quadrata, perché un numero e il suo complesso coniugato dà la norma, e la radice quadrata della norma è il modulo. Giusto? L'argomento sarà arco tangente dell'immaginario di B diviso il reale. Giusto? Sarà un certo numero, facciamo phi. Va bene? Se a questo punto dobbiamo ritornare nel dominio del tempo, cosa facciamo? Rimettiamo in rotazione gli assi. B di t sarà innanzitutto radice di 2, perché dobbiamo tornare dall'altra parte. Nuovamente riproiettiamo sull'asse reale, prendiamo il complesso che abbiamo calcolato e lo moltiplichiamo per la iota. L'espressione che abbiamo tutto è esattamente la tensione B di t tra due nodi che viaggia nel dominio del tempo. Da qui l'unica informazione che ci manca è trovare lo sfasamento tra due grandezze che può essere di interesse. Allora voi con la trigonometria cosa fareste? Prendereste la prima, trovereste la fase, fareste la seconda, trovereste la fase, fareste la differenza tra le fasi, no? Ma noi che siamo ingegneri non facciamo così. Supponete di voler trovare lo sfasamento della sinusoide x di t, che è un fasore, rispetto alla sinusoide y di t. Qui ci sarà un angolo θ x e qui un angolo θ y dello sfasamento sarà t. Giusto? Allora guardate. Il primo fasore è così. Il secondo fasore è così. Provate a fare il primo per il secondo. Si vede fuori esattamente φ. Quindi φ è l'argomento di x con il dato y. E quindi il calcolatore ve lo dice in un attimo. Se il primo è 3 più di 8 a 8, il secondo è 7 più di 8 a 4, fate 3 più di 8 a 8 per 7 meno di 8 a 4, trovate un numero complesso e la fase di quel numero complesso è esattamente lo sfasamento tra i due fasori. Cosa vi sembra? Siete ammazzati, vero? Anche perché con i numeri complessi avete un rapporto non felice. Allora, non vi preoccupate, questa teoria è questa, ma poi si devono fare 3 o 4 esercizietti e in un attimo tutto vi torna, non vi preoccupate.
Non ho capito perché meno.
Ma cos'è? Questo
qui,
è
dato, questa è una questione di numeri complessi che rafforza la mia diagnosi. Il primo numero complesso è scritto così.
Ah no, perché ha fatto così.
Il secondo numero complesso, essendo coniugato, ha lo stesso modulo e la fase cambia il segno. Per note proprietà delle potenze, numeri complessi, non facenza santo l'ordine di peso. Bene. Allora, qui ci fermiamo. Io vi auguro, no, innanzitutto vi ringrazio, sto parlando, chi fa il distratto non si laureerà mai più. Allora, innanzitutto vi ringrazio per 3 motivi. Il primo perché siete dei gran bravi ragazzi. E questo per me, io mi sono dato come scelta quello di fare non il banchiere, neanche il servo dei banchieri, ma docente di ingegneria. E quindi avere degli interlocutori che sono dei bravi ragazzi, per me vuol dire respirare alla vita. Questo è il primo punto. Il secondo punto, siete dei ragazzi impegnati e valenti. Quindi siete dei giovani valentuomini. E quindi date un significato alle cose che si stanno propagando. Terza cosa, siete misurati, discreti, ma sempre presenti e non debordate mai, ma non siete mai affettivamente assenti e quindi siete persone di alto profilo. Io quest'anno sto vivendo con voi un'esperienza bellissima. Io lunedì mattina tintino nei finimenti, come si dice in cavalleria, o pedalo nello yogurt, come dico io, perché non vedo l'ora di rinnovare la gioia di venire qui da voi per parlare di cose belle. Quindi io vado verso un Natale all'insegna del pace in terra e uomini di buona volontà, con la consapevolezza che nella mia valigia blu dei sogni conservo la gioia di dire: in questo momento io sono un uomo espresso perché faccio una cosa bella che mi piace, ed è bella e mi piace perché interagisco con dei ragazzi che sono la luce. Non sono stronzi, non sono saccenti, ma sono il meglio. E quindi è bello stare con loro, io ci starei 36 ore al giorno. Tutto questo non viene da me, viene da voi. Su di me ha un'influenza bellissima, enorme, mi dà gioia di vivere. Io non ho mai scelto un lavoro per i soldi che mi davano. Quando ero alla Borghe Baldo mi avevano offerto di diventare socio della Borghe Baldo, il che vuol dire che per ogni progetto fatto io avevo diritto al 10% del costo della macchina che avevo fatto vendere. E mi ricordo che in quel momento avevo fatto vendere una macchina per il Golfo Persico da 2,5 miliardi, mi sarei portato a casa 250 milioni senza muovere un dito. Oggi sarei un uomo ricchissimo e infelice. Avrei uno sguardo spento, avrei il classico tessuto adiposo da troppi massaggi per contenere il lardo pericolosissimo quando mi porto a letto le diciottenni a pagamento. Invece sono povero in canna, ma sono felicissimo perché non vendo macchine a nessuno guadagnandoci sopra, ma come mago della pioggia vi stupisco con delle cose strepitose. Quando prima sono passato dal monofase al trifase, passando dall'asse reale all'immaginario, ho avuto un secondo di durata infinita, perché ho detto, queste sono le cose della mia gioventù sull'Eurostar, come le prenderanno i miei ragazzi quando dirò che lasciando l'asse reale e andando sul piano di Gauss io moltiplico per 3 gli avvolgimenti? Non ho incontrato uno di voi che mi abbia guardato, ma ho incontrato molti di voi che facevano, cazzo, perché non ci ho pensato più? Non c'era ancora lungo abbastanza, ma aspetta un po' che ti mostro sul collo. Io mi sono sentito il re leone. Non me ne frega un cazzo dei miliardi, non mi servono. Io alla domenica pomeriggio mi addormento davanti alla TV e quindi non voglio andare di corsa per rispondere io per primo al telefono per dire ah buongiorno dottore. Avete capito? Io non sono per le polivalenze e per le polidromie. Io da questo punto di vista li ammazzerei tutti e li metterei nel rogo, sul rogo. Quindi non mi interessano né i massaggi di varia natura e d'indole, né le macchine troppo grosse, anche perché voi sapete che io ho una, io avrei voluto una city car, ma non potevo permettermela perché porto in giro molti fiori, molte azalee, e quindi ho bisogno di una macchina molto più ovosa. E quindi ho una Opel Meriva che si chiama Pisola. Non mi servono le macchine falliche che esprimano la gerarchia delle differenze, perché anch'io ho bisogno dei miei status symbol. E se io pensassi di uscire da una macchina del genere, sentirei la mia immagine danneggiata, perché penserei a tutti quelli che dicono che paraculata ha fatto per riuscire ad avere in macchina una macchina del genere in cambio. Invece se vedono la mia Pisola dicono speriamo almeno che abbia scritto una qualche equazione di Maxwell in un modo diverso. E io mi sento che godo come un lucio. Tutto questo è quello che mi sono portato dietro e che voi con la vostra giusta intransigenza giovanile, con il vostro sguardo, mi date. Ora, augurandovi buon Natale, non posso non avvicinare. Sempre con porca puttana gli ufficiali di cavalleria che sono duri, monolitici, vaffanculo. Beh, riprovo. Avvicinandomi alle vacanze natalizie, vissute nello spirito che vi ho detto, io non posso non ringraziarvi di questo dono che mi avete dato in tutte queste settimane e che io vorrei che durasse per sempre. Diciamo che non durerà perché finisce il semestre. Dai, non raccontiamoci altre cose che non sono materizie. Quindi, nell'augurarvi buon Natale, nell'augurarvi un ritorno felice alle vostre famiglie, nell'augurarvi un Natale che sia il Natale antico, nemico di ogni forma di consumismo e amicissimo di ogni forma di familiarità, nell'augurarvi un capodanno che è sempre la festa più stupida, più infelice e meno appagante del mondo. Da un lato vi ringrazio di tutto cuore perché mi passerò queste vacanze facendo il tesoro di questi doni e dall'altra vi invito, arrivo, a rivolgere un ricordo e un pensiero a chi è qui con noi. Non aveva nessuna colpa ed è stato infinitamente più sfortunato di noi e quindi noi non possiamo restituirgli la vita, ma dobbiamo almeno rivolgergli un pensiero come se fosse qui con noi. Quindi idealmente io non auguro buon Natale a voi e voi non augurate a me, ma prendiamo tutta questa energia e la convogliamo in questo momento verso di lui.